Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Questo è il soundcheck.
Sì.
Ok, a posto. La seconda puntata di Cose Molto Americane, dedicata a quelle differenze che qua pensiamo che là ci o meglio, alle cose che noi pensiamo dell'America, ma che in realtà non sono poi tanto vere, e a quelle che non sappiamo. Insomma, come la puntata scorsa, poi non so se è la seconda e ultima, credo che andremo avanti ancora un po', perché sono tante, o no?
Cose molto, cose molto, molto americane.
Credo che sia un po' il formato in sé, diciamo. Probabilmente ne faremo di monografia. Grafiche con un argomento unico, ma immagino che ce ne saranno altre, con tante piccole cose. Più che altro mano a mano che me le ricordo, perché non faccio mai come fa Eminem sull'autobus, che ha un piccolo taccuino.
Cosa fa?
Ha un piccolo taccuino che si segna le cose lui.
Che bravo, ancora tra l'altro la carta, perché ricordiamo l'odore della carta, quello non lo può sostituire un'applicazione sul cellulare.
Sì, penso che dipenda anche dal fatto che 8 Miles sia stato fatto prima dell'invenzione dell'iPad. Però sì, da quello che ho capito di quel film, Eminem, lui fa così, le rime se le segna giù in un taccuino, quindi potrei fare così. Anche perché comunque sia io che lui prendiamo l'autobus, quindi.
Esatto, e tra l'altro tu non hai neanche lo sbattimento delle rime, perché di solito scrivi in prosa, per cui bene o male chi se ne frega, anche più facile.
Scusa, tu cosa ne sai di che cosa faccio nel mio tempo libero?
Hai assolutamente ragione, da un lato, dall'altro... Ma figo però!
Io sono un poeta!
Potresti... Fai questa puntata tutta in frista, per favore.
Ci posso provare, ma sai cosa? Mi incasino perché perché ho la R-motion.
Potrebbe diventare comunque una, come dire, una cifra stilistica.
No, guarda, ho provato. Tu non hai idea di quanto la R-motion danneggia quella roba lì. No, guarda, se ci pensi, persino i rapper francesi, credo che siano gli unici francesi che non hanno la V.
La?
La V.
Pali della luce.
Negli Stati Uniti ci sono un sacco di pali della luce che per noi europei hanno un fascino particolare. Lo riconosci un europeo di solito dal fatto che sta di fianco a un palo della luce e fotografa il palo della luce negli Stati Uniti, perché vengono bene su Instagram.
È vero. Posso dire che anche a Valparaíso vengono bene le foto di Instagram dei pali della luce, perché anche in Cile funziona così.
Sì, però è una fascinazione tutta nostra. Quando ci vedono capiscono esattamente perché stiamo fotografando un palo di legno marcio che qui detestano.
Con sopra una spaghettata gigante.
Esatto. Si chiama visual pollution, l'inquinamento visivo negli Stati Uniti. Tanto li odiano. Il fatto è che non si usa l'asfalto, ma il cemento. I marciapiedi sono duri anche dentro. Quindi rifarli è molto più complicato e costoso di quanto siamo abituati noi. Inoltre, a riparare i cavi della luce quando sono volanti si fa molto prima. Questo è anche un motivo per cui, non so se hai mai notato, che nei fumetti si vede usato molto più spesso quell'attrezzo pressoché sconosciuto dalle parti nostre, che è il martello pneumatico.
Il martello pneumatico? Beh, quasi. Beh, in Lombardia è prevalentemente fondata sul fango, però è vero, si usa poco in Italia, molto di più dove la strada è di duro cemento e va sfondata... appunto con un martello pneumatico e non con una ruspa e basta, ecco.
Guardi, se leggi una qualsiasi storia di Paperino o di quelle di Barks, sullo sfondo c'è quasi sempre sulla strada uno col martello pneumatico, e devo riconoscere che quando ero piccolo mi chiedevo molto spesso cosa fosse quel coso, perché certo è usato, non dico che non esiste, ma non è comune come qui quando aprono una strada per un paio di isolati non si sopravvive quel giorno.
Ho sempre pensato, ti confesso che scopro adesso dalle tue parole, che il maggior vantaggio dei fili del telefono aerei, fili elettrici di qualsiasi tipo aerei, fosse un vantaggio pazzesco in territori sismici. Questo ovviamente per quanto riguarda il Cile e la California. E invece non è solo quello. È
esattamente l'opposto, nel senso perché il problema San Francisco è andata a fuoco dopo il terremoto per i pali elettrici fuori, e in realtà ad esempio tutti gli incendi che ci sono nella stagione degli incendi spesso sono dovuti a pali che vanno giù, in genere per il vento, ma anche per il terremoto. Sono terrificanti per le questioni sismiche. È proprio un problema di costi, il fatto che qui le compagnie elettriche sono quasi tutte super private e non vogliono investire soldi nell'interramento dei medesimi.
Ok, quindi pagano l'assicurazione e se succede un disastro ed è dimostrabile che è colpa loro, sti cazzi.
Sì, più che altro usano un altro sistema. Quando c'è vento o quando c'è un terremoto tolgono la corrente. Che vabbè, quando c'è un terremoto sei contento anche che lo fanno, se vogliamo.
Ci può stare.
Quando c'è vento ti girano un po' i coglioni perché il vento c'è più spesso, diciamo.
Sei contento se lo tolgono durante il terremoto se hai letto il cartello di fianco all'ascensore che dice di non prenderlo in caso di terremoto.
Sì, fa ridere, ma in realtà oramai qui c'è il sistema di avvertimento rapido che manda un segnale che avvisa dell'arrivo del terremoto pochi secondi prima, che uno dice, vabbè, ma che cosa fai in pochi secondi? In realtà
fai,
in pochi secondi riescono a fare parecchie cose, fra cui appunto fermare la metropolitana, togliere la luce, staccare il gas e se lo senti sull'autoradio magari riesci ad anche accostare con la macchina.
Oppure vai in giro a fare il low ride come le macchine dei messicani dei film anni 70.
Sì, quello vabbè, ogni scusa è buona.
Certo, per farlo. Io la prima cosa che farei, mi metterei in salvo naturalmente, però una delle cose che penserei di fare se mi avanzasse qualche secondo è accendere un registratore e attaccarlo al muro, perché il rombo del terremoto è una figata pazzesca. Vabbè, ma questo...
Sì, però quella c'è già su YouTube.
Sì, dire. È vero, però se quando lo fai tu... No, vabbè, però hai ragione, probabilmente non ne vale la pena. Vabbè. E senti, come mai non passano all'asfalto, appunto, perché nessuno si vuole accollare il costo di farlo?
Guarda, ho provato a capirlo in ogni modo. Io sono arrivato semplicemente alla conclusione che non c'abbiamo così tanto asfalto qua come in Europa, proprio per una questione del fatto che ci sono più cave, più ghiaia, più cemento.
Certo.
È una questione eminentemente pratica, mentre in Europa siamo più vicini a luoghi dove si produce l'asfalto, perché si trova l'asfalto. Credo che ce ne sia... parecchio proprio in alcune zone dell'Europa.
Io propongo di fare le strade in acero canadese come gli skateboard.
Mio Dio, hai idea delle formiche?
Sì, e degli incendi soprattutto, ho detto una vaccata, però sarebbero belle da vedere.
Probabilmente sì.
Senti, e quella cosa, allora, nei film le porte negli Stati Uniti o non si chiudono mai o sono delle porte di cartone che qualunque lupo alla ricerca di tre porcellini tirerebbe giù starnutendo. Eppure nella stessa serie che vediamo in cui non chiudono la porta, la chiudono con una porta del cazzo, ci sono omicidi efferati e crimini orrendi. Come mai? Cosa hanno gli americani che gli piace che la gente gli entri in casa?
Beh, fondamentalmente la questione della porta che va giù è perpetuata per sempre, immagino, non cambierà mai, nel senso che le case sono costruite in un modo in cui se uno vuole entra. Diciamo che, come abbiamo già accennato, qui il crimine è più occasionale, quindi non c'è così tanta gente che effettivamente entra nelle case, poi viene molto comodo per scrivere la fiction. C'è anche da dire che chi vive nelle grandi città e fa i film ha vissuto di un pregiudizio, nel senso si è fatto questa idea che nei piccoli centri, nelle piccole città tutti si fidano gli uni degli altri e quindi lasciano le porte aperte per quel motivo lì. In realtà la fiducia non c'entra una cippa, sempre per una questione di brevetti che come abbiamo accennato nell'episodio scorso è una questione che determina tanta della produzione industriale statunitense. Fino agli anni 60 c'erano solo 16 possibili chiavi negli Stati Uniti.
Come? Ma nel senso 16 chiavi?
16 chiavi, cioè erano una continua replica di quelle 16 chiavi. E fra l'altro sulla chiave c'era il numero della tua. Quindi tu magari avevi l'11 e con la 11 potevi aprire tutte le serrature con sull'11.
Cioè che se avevi tante porte in casa, capace che avevi doppiori già di base.
No, beh, in casa non si chiudono le porte, era solo la questione delle porte di entrata e di uscita, quella sul retro e quella lì davanti. Ci sono stati in realtà dei sistemi che hanno portato il numero di chiavi complessivo a 114, soprattutto nelle grandi città negli anni 50. Fra l'altro sistemi che in alcuni casi sono ancora sono ancora validi, diciamo, insomma, serrature che puoi ancora trovare. Ad esempio, ho vissuto a San Francisco in un quartiere in cui ovviamente la porta per entrare nel palazzo era una chiave di quelle che conosciamo anche noi, che devi andare a fare dal ferramenta alla copia e il ferramenta non ti fa la copia, insomma, era una chiave moderna. Ma le chiavi dei singoli appartamenti che hanno porte tipo quelle degli alberghi erano uno di queste porte basate sul sistema 113 a 113 chiavi, e c'è un ferramenta nel quartiere The Mission di San Francisco gestito da due gemelli che adesso credo abbiano 97 anni e sono scorbuticissimi e odiano tutti, e loro hanno tutte, hanno delle scatolette numerate da 1 a 113 con tutte le chiavi delle case del quartiere.
E io non vorrei mai essere né loro né qualcuno che lavora nel loro negozio, che nel senso che in caso di effrazione sono i primi indiziati.
Un po' sì, ma poi pensa al fatto che è San Francisco, cioè la patria del tech, e che questi sono due gemelli che hanno quasi 100 anni. Nel momento in cui muoiono, quel negozio sarà comprato da un programmatore di Google hipster che fa $250,000 all'anno e prenderà tutte le scatolette delle chiavi e ne metterà online il modello da stampare in 3D, e pensando che sia un'idea geniale.
Probabilmente sì. Tra l'altro esiste anche il modo, piuttosto semplice peraltro, di realizzare delle chiavi partendo da una fotografia.
Ah beh sì, e queste chiavi ti assicuro che sono estremamente semplici, quindi la fotografia basta. Sono tutte cose che peraltro funzionano molto bene, come immagino tu abbia già pensato, nella fiction. Cioè, come device narrativo, il fatto che puoi fare la copia di una chiave semplicemente usando un pezzettino di cera e stampandocela sopra
viene usato infatti un sacco di volte, ed è un device che non funziona per un cazzo, almeno qua in Italia, non so nel resto d'Europa, ma perché di solito
ne stai parlando come uno che ci ha provato.
No, assolutamente no, giuro. No, non ci ho provato, però me lo sono chiesto, nel senso che cioè fare una chiave di cera di quelle da porta blindata lunghe una spanna a doppia mappatura è impossibile, cioè devi farlo di un altro materiale, mentre in America mi ricordo che, non so, prendono lo stampo di una chiave nella saponetta con grande facilità.
Sì, esatto, si può fare abbastanza, basta una foto delle due facciate, diciamo.
Che figata, l'hai fatto?
No, però c'è un tutorial su YouTube.
Sì, infatti ce ne sono svariati.
Cioè, per qualsiasi cosa alla fine, se ci pensi, se ti viene un'idea fighissima e dici, ah, cacchio, oggi ho pensato una roba, c'è un tutorial su YouTube.
Senti, a proposito di chiavi e di serrature e di palazzi, eccetera, come sono i condomini da quelle parti? Nel senso che ci sono un po' di cose strane che mi hanno sempre colpito del modo di abitare raccontato negli Stati Uniti. Per esempio, la notizia che Madonna non era stata accettata dal condominio in cui voleva prendere un appartamento, ma ha sempre mandato a male. Cioè, che cazzo gliene frega loro? Se l'ha comprata, lo compra, punto.
Beh, come succede in moltissime sitcom, c'è il building manager, che è una figura strana, perché tu ti chiedi, vabbè, questa persona abita nel mio palazzo e
vive lì,
poi mi viene a chiedere l'affitto e si occupa del fatto che tutto sia in ordine, è una sorta di vocazione, li pagano, sì, li pagano, hanno uno sconto sull'affitto, banalmente, e in genere hanno studiato contabilità. I building manager esistono perché non esistono i condomini e i condomini come li conosciamo noi, nel senso che uno compra un terreno, costruisce un palazzo ed è il suo palazzo, e non ci sono parti comuni e non si vendono gli appartamenti, ma si affittano.
Ah, cioè non si può comprare un appartamento così e poi è tuo, no?
Allora, gli appartamenti in vendita sono rarissimi. A San Francisco quasi non si trovano, in generale non è una cosa da costa ovest e da piccolo centro. I condomini sono più comuni sulla costa est, nelle grandi città, soprattutto a New York ovviamente, ma se vuoi un appartamento tuo puoi costruire un palazzo o comprare un palazzo. O cercare di farti accettare da qualcuno che ha costruito o comprato un palazzo e ha deciso, invece che affittarlo, di venderlo a pezzi.
Ah, ok, quindi assomiglia un po' a comprare una stanza all'interno di un appartamento.
Grosso modo sì, Quindi non c'è quel concetto di appartamento che abbiamo noi con l'amministratore, le parti comuni, una gestione complessiva. Cioè, se hai comprato un condominio, un appartamento, hai comprato una parte della proprietà del palazzo intero, che fa sì che sono una cosa di un costo spaventoso alla fine. Perché poi negli Stati Uniti le tasse di proprietà dei terreni sono davvero altissime, quindi in genere sono cose che fanno le persone molto ricche, e c'è appunto l'assemblea del palazzo che deve decidere se tu sei degno di vivere in quel palazzo, che poi vabbè ci sono delle leggi che limitano i tuoi poteri, non puoi rifiutare qualcuno per la razza, ad esempio. Negli anni 70 andava molto peggio, nel senso che chi aveva comprato un palazzo poteva decidere che tu gli facevi scendere il prezzo degli appartamenti e non accettarti per quello. Quello non si può più fare. Però ad esempio il problema delle star come Madonna, come è stato un problema per i Clinton dopo la presidenza di Bill, è che moltissimi condomini non vogliono problemi di sicurezza fuori del palazzo,
okay.
E quindi non vogliono le celebrità. In alcuni casi, questo è un aneddoto verissimo di un'amica che ha sposato un americano a New York e lui possiede un appartamento sulla Manhattan Avenue, sulla Quinta Avenue, insomma in un posto davvero figo. E quando si sono sposati, lei si è messa a riarredare la casa, perché vabbè, i maschi qua non ha idea del gusto che hanno, e l'ingenua ha comprato delle cose all'IKEA. L'IKEA è arrivata con il camion per consegnare le cose che lei ha comprato.
Certo, ok.
Immediatamente l'assemblea del palazzo ha chiamato il custode, e il custode l'ha chiamata in casa e le ha detto che di non sognarsi mai più di comprare qualcosa all'IKEA, o se lo fa di far entrare la roba dal retro e di non far arrivare un camion dall'IKEA, che non esiste che su quella strada la gente veda che qualcuno in quel palazzo compri la roba dall'IKEA.
Madonna! Che
no, non era Madonna.
Non era Madonna, era meno famosa, immagino. Una restrizione, io, cioè, una roba del genere la vivrei come una restrizione della mia libertà assolutamente intollerabile.
Beh, grosso modo è esattamente quello, però insomma, se non la vuoi non compri un condominio.
Certo, non lo fai. Scusami, l'ascensore di Sheldon Cooper che è sempre rotto, quindi di chi era colpa?
Beh, quello è che i condomini tutti assieme dovrebbero probabilmente spendere un sacco di soldi per aggiustare l'ascensore, appunto non c'è un amministratore, quindi bisogna essere tutti d'accordo. Deve essere un bell'incubo vivere in un posto del genere. Molto spesso quando ci sono anche quei condomini che non sono magari appunto dei giganteschi palazzi, ma sono palazzine di un paio di piani nello stesso stabile, diciamo, ci sono anche regole pazzesche su quello che puoi appendere fuori dalla finestra, addirittura il tipo di alberi e di vegetazione che puoi comprare, che deve essere dello stesso tipo o dello stesso stile.
Sembra SimCity, quindi poi c'è del razzismo nei confronti delle piante.
Beh, ci sono delle menate surreali. Una volta sono stato per pochi mesi in un posto a Santa Cruz dove tutte le piante dovevano essere le piante usate nei giardini inglesi in stile anni 70.
Che noia!